Cesar, sulla sessantina, buona formazione, ingegnere, Polytechnique, instancabile, infaticabile, impossibile tenerlo fermo, indaffaratissimo, sempre. Gli altri soci ne accettano la guida senza discussioni. Entra in azienda giovanissimo, gavetta. I genitori, che hanno comprato l'azienda quando era poco più di che un'officina, sono inflessibili. Quindi, seconda generazione, ed è arrivato al ruolo per discendenza. I genitori sono entrambi in azienda, si può dire figli d'arte. Sono un ramo di una famiglia di imprenditori. L'impresa di famiglia è stata fondata dal nonno di Cesar e quindi a loro volta sono una seconda generazione. Due fratelli, a differenza di Cesare Placido, che è il nome dell'altro socio, fratello di Cesar, a differenza di Cesare Placido, litigano. E separarsi è inevitabile. Il fratello più giovane cede la sua quota e lascia l'azienda di famiglia per dedicarsi a questa aziendina rilevata da poco, comparto industriale complementare a quello dell'azienda di famiglia, molto più piccola dell'azienda di famiglia. Siamo negli anni 70, moglie e figli al lavoro con lui, negli anni è cresciuta, è crescita costante. Presto le due aziende arrivano alla stessa dimensione e poi la nuova piccola di un tempo diventa più grande, oggi il doppio dell'altra. Cesare ha due figli, entrambi studiano e non sembrano interessati a entrare in azienda. E con questo abbiamo finito quasi la ricognizione etnografica, come si diceva un tempo, nel senso che gli elementi emersi dalle sessioni con Carol sono questi, a parte un ultimo dettaglio. I tre soci evitano il conflitto con ogni mezzo possibile, disponibili a fare patti con il diavolo piuttosto che trovarsi a litigare. A loro non piacciono discussioni accese, confronti serrati, proprio non ne vogliono sapere. Sono pochi elementi, ma di questi occorrerà accontentarsi, almeno per il momento. La nota sulla fuga dal conflitto è curiosa per alcuni aspetti, dato che è estremamente improbabile riuscire a non averci a che fare, nonostante le più grandi cure e attenzioni nel seguire l'insegnamento di Sun Tse. Sostanzialmente prevenire le ragioni, il formarsi di condizioni che conducono al conflitto, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale avranno pur dovuto averci a che fare. Anche di recente, nel quadro del ridisegno organizzativo, si è presentato un bel conflittone con uno dei dirigenti acquistati di recente e infatti, come accade molto spesso, altri sono stati delegati a occuparsi della sua rimozione, Carol stessa e la necessaria tribù di legali. Per questo la nota sull'evitamento del conflitto mi suonò e mi suona non molto convincente, almeno per come viene comunemente intesa. Che preferiscano non avere a che fare con gente litigiosa e berciante, beh, non vedo che ci sia di male, ci sono altri mezzi e modi per risolvere i contrasti che inevitabilmente spuntano nel procedere della nostra convivenza con gli altri. E qui c'è un salto. A tutt'oggi non abbiamo ancora sviluppato una teoria completa e consistente che combini la meccanica quantistica e la gravità. Tuttavia, conosciamo ormai con sufficiente certezza almeno alcuni dei caratteri che una tale teoria unificata dovrebbe avere. Uno è che dovrebbe incorporare la proposta di Feynman di formulare la teoria quantistica nei termini di una somma sulle storie. Stando a questo approccio, una particella in movimento da A verso B non ha una singola storia, come in una teoria classica, ma deve invece seguire ogni possibile traiettoria nello spazio-tempo. A ciascuna di queste storie è poi associata una coppia di numeri, uno dei quali rappresenta le dimensioni di un'onda e l'altro la sua posizione nel ciclo, ossia la sua fase. Per calcolare la probabilità che la particella, diciamo, passi per un determinato punto, dobbiamo sommare le onde associate a ogni possibile storia che passi per quel punto. Quando però proviamo a calcolare effettivamente il valore di queste somme, veniamo a imbattersi in una serie di gravi difficoltà di carattere tecnico. E l'unico modo per aggirarle consiste nel seguire questa peculiare prescrizione. Si devono sommare le onde per storie di particelle che non si trovano nel tempo reale di cui facciamo esperienza, ma che hanno luogo in un tempo immaginario. Alla maggior parte di noi questi passi dovrebbero suonare poco meno che pazzeschi, se non fosse che quando si tratta di quantistica e gravità ci andiamo cauti a sparare giudizi. Se poi l'autore dei passi è Hawking, beh, meglio andarci molto piano, si rischia di fare la figura di asini ignoranti. Di quantistica io non ne so nulla, ma proprio nulla. Leggo contributi di altri attraverso cui cerco di capire che cosa diavolo riescono a vedere usando queste visioni. Per me sono visionari e quindi il termine visioni è appropriato. E mi porto via quel che mi sembra mi possa servire. Che un brillante fisico quantistico, così almeno è ritenuto Feynman, proponga di utilizzare per predire il movimento di una particella da A verso B. La somma delle storie della particella stessa a me suona formidabile. Per me ora non ha alcuna importanza come diavolo ci riescano, e pare che ci riescano. È formidabile solo averlo pensato. Per noi sistemici, le storie che hanno valore, che permettono di ipotizzare operazioni, magari non proprio di somma nel tempo immaginario, qualunque cosa questo voglia dire, non sono tanto le storie degli accadimenti, le cronache in sé, quanto le storie delle costruzioni, dei codici che ciascuno usa per avere a che fare con ciò con cui ha a che fare. Storie che certo hanno bisogno della cronaca, ma che non si identificano affatto nella cronaca. Per noi sistemici, ciascun soggetto vivente è una macchina biologica che agisce e interagisce con il proprio ambiente di riferimento allo scopo finale di sopravvivere ed impiega per modulare e governare la propria continua interazione con il proprio ambiente di riferimento codici neurali. Riconosciamo alla rete neurale, al sistema neurale, individuabile nel nostro organismo, sottosistema del nostro organismo, la proprietà di individuare quali plessi sequenze di codici neurali siano adatti a governare la nostra interazione puntuale con la configurazione degli ambienti con cui abbiamo istante per istante a che fare, e di inviarli al sistema motorio, sistema estremamente complesso, anch'esso sottosistema del nostro organismo, che cercherà di eseguire le istruzioni ricevute. Per il momento non è bene procedere nella direzione di cercare di individuare puntualmente quali e quanti siano i codici neurali corrispondenti all'attivazione di plessi specifici della nostra rete neurale, che possiamo considerare legittimamente ereditari, ad esempio il riflesso erculeo dei neonati, oppure quanti e quali di questi debbono essere considerati riflessi incondizionati e incondizionabili, quanti e quali siano quelli condizionabili e come funzionino i processi di condizionamento, decondizionamento e ricondizionamento di tali riflessi ereditari. O per meglio dire, in che modo riusciamo a riconfigurare i plessi sequenze di codici neurali che utilizziamo in ogni istante della nostra vita, nei limiti ammessi dal potenziale di riconfigurabilità di ciascun codice. Fame, sete, riposo, respirazione, evacuazione si presentano come poco riconfigurabili, altri presentano gradi di libertà di riconfigurazione decisamente più ampi. Il moto di César, dalla condizione attuale A alla condizione voluta B, può essere compreso e in qualche misura predetto solo a condizione di tenere conto di tutte le sue storie, nello specifico delle storie di configurazione e riconfigurazione dei suoi codici, sia di quelli che gli sono piovuti dal cielo, diligentemente trasportati dal suo DNA, sia di quelli sviluppati nel corso dell'interazione con gli ambienti con cui ha avuto a che fare, ambienti reali e ambienti virtuali. Per noi sistemici, gli ambienti virtuali sono tutti e solo quelli che incontriamo, con cui abbiamo a che fare, nelle nostre rispettive scatole craniche. Questo dobbiamo per forza dichiararlo qui e ora, per riuscire almeno a tentare di rendere intelligibile buona parte di quello che seguirà. Che cosa siano questi privatissimi ambienti virtuali inaccessibili ad altri è questione che certo merita chiarimenti e approfondimenti, ma la storia di questo caso di cambiamento organizzativo preme per essere raccontata. Per ora accontentiamoci di collocare gli ambienti virtuali tra gli elementi chiave di ciò che comunemente viene chiamato mente, mondo interiore, spirito umano. Codici neurali. La espressa volontà di César e dei soci rispetto alla crescita della propria impresa è il nome che diamo a una interpretazione sincretica adottata per collegare in modo per noi coerente e comprensibile gli elementi raccolti attraverso l'osservazione delle azioni di César, inclusi gli atti verbali. Le azioni che vediamo dispiegate nei condivisi ambienti reali sono frutto, effetto collaterale dell'esecuzione di istruzioni di formidabile complessità scritte in un codice di cui nessuno conosce le chiavi, di cui tuttavia nessuno osa negare l'esistenza. È codice neurale, ovviamente. Neurogramma è il nome che proponiamo da tempo per indicare la configurazione di plessi sequenze di istruzioni scritte in codice neurale, al puro scopo di abbreviare il tempo di scrittura e di lettura, senza sacrificio di senso. Non solo ci serve sapere il più possibile delle configurazioni attuali dei neurogrammi di César, ma in vista di un tentativo di armonizzazione delle volontà degli attori di questa vicenda, ci serve sapere il più possibile anche delle storie di questi neurogrammi. La conoscenza più o meno approssimata e approssimativa delle storie dei neurogrammi si costituisce come condizione necessaria e non sufficiente alla riconfigurazione dei neurogrammi. Anche questa legge richiede chiarimenti e approfondimenti, per ora prendiamola così com'è. Il nodo cui ci troviamo davanti, per essere sciolto, richiede che i neurogrammi di alcuni soggetti, se non di tutti, vengano riconfigurati in modo da potersi non conflittualmente integrare tra loro e consentire l'esecuzione di un'azione comune. Vediamo già ora il considerevole vantaggio di aver modificato la nostra lettura di ciò che osserviamo, spostandoci dalla illusoria solidità della volontà alla più pragmatica e comprensibile focalizzazione sui codici adottati da ciascuno per governare l'interazione con i propri ambienti di riferimento in vista della propria sopravvivenza, intesa in senso estremamente ampio, che accoglie senza alcuno stress tutto ciò che ci riguarda, incluso il successo. La domanda, al tempo rivolta alla questione del rifiuto di John, come si cambia la volontà, ha come risposta tecnica, l'ovvio a questo punto, cambiando i neurogrammi. E dunque trasformandosi in una più precisa domanda, come si cambiano i neurogrammi? Si possono cambiare? Alla seconda domanda abbiamo già risposto, alcuni sì, alcuni no. La risposta alla prima domanda è un po' più complessa.